Allora, chiederei, c'è qualcuno che è coraggioso o coraggiosa che ha voglia di dirci liberamente, spontaneamente che cosa ha scritto, senza se ci sono nomi, cognomi sul testo, magari evitiamo di dirli, però che è in grado di darci materiale da cui iniziare. Nessuno? Va bene, poi ci dirà di più di meno, allora facciamo così.
Allora, ho scritto essere in buona salute.
Essere in buona salute.
E avere una situazione familiare stabile.
Avere una situazione familiare stabile.
Fare sport.
Fare sport.
Coltivare le giuste amicizie.
Coltivare le giuste amicizie.
E avere buoni voti all'università.
E avere buoni voti all'università. Grazie. C'è qualcuno che ha fatto qualcosa di diverso o di simile che vuole dirci qualcosa? Qualcuno che ci prego?
Diverso.
Me l'aspettavo.
Dunque, libertà di espressione, essere me stesso.
Libertà di espressione, essere me stesso.
20%.
20%, quindi qualche volta va bene anche fare quello che fanno gli altri.
Sì, diciamo che ho cercato un compromesso con anche gli altri fattori.
Esatto, certo. Però...
poi fare ciò che piace praticamente, lavorativamente.
E realizzarsi nel proprio lavoro, 20%.
Indipendenza economica, 15%.
Indipendenza economica, 15%.
Persone che mi sostengono, la famiglia ad esempio.
Persone che mi sostengono, per esempio la famiglia, quanto questo?
E 20%.
20%.
Poi la salute, che l'ho aggiunta dopo.
La salute è arrivata per l'ultima. Quanto ha messo?
È trasversale.
È trasversale.
E poi ho aggiunto 20%.
Persone... secondo me la sono fa un po' più di 100%.
No, 40-60.
Sì. Manca un 5%.
45,
allora.
Giusto, 20. Vabbè, 5%. 20% finali, persona speciale con cui condividere la vita.
Ok, perfetto, una relazione significativa con cui condividere la vita. Altre persone che vogliono dirci qualcosa? Chiamo, siccome ho sentito due colleghi, sento una collega. Allora, poi chiamo anche lei.
Ho aggiunto almeno 7 ore di sonno.
7 ore di sonno.
E l'alimentazione adeguata alle necessità della giornata.
Un'alimentazione adeguata alla giornata.
E la sessualità.
La sessualità.
E la gestione del tempo libero in corrispondenza ai miei desideri.
E la gestione del tempo libero in corrispondenza ai suoi desideri. Prego.
Ho messo tranquillità a casa, che si divide il 5% dell'essere da soli a casa e 8% di non avere discussioni a casa.
Quindi 13% è tranquillità a casa, 5% è stare bene da solo, 8% è stare bene con gli altri, no? Non avere discussione con gli altri a casa, ok?
7% tranquillità economica.
7% tranquillità economica.
10% ciò che mangio.
10% che le cose che mangia siano?
Salutare in buona qualità.
Salutare in buona qualità.
5% sentire bene fisicamente.
Ok, la salute fisica.
E il 10% uscire bene con gli amici, uscire con amici che si divide in fare attività pagate e cazzeggiare.
Possiamo dire attività ricreative, dato che siamo in aula.
Sì, 5%.
Ok.
E 5% di attività scolastica, che è per cui avere tempo e energia mentale.
Comunque si dice cincischiare in italiano, Non mi è venuto in mente, avevo un nonno che utilizzava questo termine.
5% di avere tempo e energia mentale da studiare.
Quindi attività di studio?
25% sapere di avere una relazione stabile con la persona.
Sapere?
Cioè.
Sapere di avere una relazione stabile. Ricordarsi.
E 25% essere in prossimità di questa persona o essere in prossimità.
Ottimo, quindi sempre sulla relazione. Allora, adesso vi chiedo di guardare i fattori che avete scritto e indicare se questi fattori si collocano primariamente dentro di voi, quindi dipendono da voi, dipendono dalle relazioni che voi avete con gli altri, o dipendono dall'ambiente, quindi non dalla relazione vera e propria, ma dall'ambiente in cui vi trovate, cioè l'ambiente sociale o culturale o politico in cui vi trovate, se c'è un'influenza. Ok? Mi chiede la domanda? Vi faccio un esempio. Non mi ricordo chi ha detto, mangiare dei cibi che mi fanno bene. Ovviamente questo può avere una determinante individuale perché io li scelgo, può esserci una determinante anche relazionale, di magari non cucino io, cucina mio partner, la mia partner, e quindi dipende dalla relazione che abbiamo, perché se non abbiamo una buona relazione non cucina bene, oppure dipende dalla disponibilità dei prodotti che trovo sugli scaffali, oppure dipende da dove mi trovo, magari sono prodotti che sono inquinati, quindi che non dipendono da me, oppure sono in uno stato dove non controlla il cibo in cui che viene prodotto, quindi ho diversi livelli di attribuzione. Vi è chiaro? Potete fare questo esercizio su quello che avete fatto? Oggi ne anticipo che è Kim, la ringraziamo di averci fatto dono di questo suo ingresso. Intanto semplicemente raggruppatevi nelle categorie che voi riuscite a identificare. Io ve ne ho dette alcune, no? Sono individuale, relazionale, dipende dagli altri, quindi relazionale, dipende dal contesto, nel senso della società dove mi trovo. Provate a fare questo esercizio e chiamerò Lala dall'altra parte perché si sono esposti molto.
Categoria.
Ci avete impiegato 4 minuti a fare questa domanda? Allora, siccome siamo arrivati al punto, allora quello che vedremo tra poco è la scomposizione che storicamente si è data e quella che viene attualmente praticata all'interno della psicologia di comunità. Come vedete, questi fattori sono, alcuni sono facilmente scomponibili, ma questa scomposizione è un artefatto, perché anche ciò che è individuale può avere sicuramente un'influenza relazionale. Se dovessimo però fare un intervento, dovremmo fare uno sforzo per capire quali sono questi livelli che giocano sul benessere, cioè dovremmo fare un esercizio teorico di isolamento di queste aree di influenza, perché ogni area di influenza darà adito a un intervento specifico. se avete fatto l'esercizio, vi chiedo che dopo questa parte c'è qualche volontario o volontaria di indicarmi se i fattori che sono stati individuati sono più sul versante individuale, relazionale o diciamo se implicano gli altri o implicano più se stessi, mettiamola così dicotomica. C'è qualcuno che vuole rispondermi? Prego.
Io ho scritto 20%, devo anche riportare le mie percentuali.
Risponda come vuole.
20% sinceri rapporti interpersonali.
Non le chiedo se dipende, se questa torta della sua, del suo benessere, con i fattori che lei ha già scritto, con che percentuale questi fattori possono essere raggruppati in dipende da me o dipende dalla relazione con gli altri, dove altro può essere partner, famiglia, amici, società in generale.
Allora, i rapporti interpersonali secondo me fortemente individuale e relazionale in parte, perché sono io a...
Riformulo la domanda. Dei fattori che lei ha indicato, mi chiedo di mettere questi occhiali che categorizzano. Questi occhiali vedono solo due cose. Uno è dipende da me, quindi guarda la sua torta, la guardi, e sulla sua torta c'è, ci sono degli spicchi dove è lei più responsabile o dipende da lei, o dipende più da lei che dagli altri. Ok? Quindi mi deve dire con una lente la percentuale di dipende da me e la percentuale di dipende dagli altri.
Ah, sull'intero.
O dipende più da me che dipende dagli altri, senza essere precisi quelle percentuali.
Un 65% dipende da me.
Ok, dipende dal 65% e il resto dagli altri.
Sì.
Delle persone che ho sentito, può guardare il suo foglio e dirmi quanto dipende da lei e quanto dipende dagli altri? Stesso anche lei dopo.
12.
Fa 100? Insomma.
70% da lei.
70 da lei e 30 dagli altri.
Io 50-50.
50-50?
68 relazioni, 22 contesto, 10 individuali.
Quindi 10 individuali e 90. Non mi pare che la somma faccia 100 anche in questo caso, ma orecchio, non sento benissimo. Però 10% individuale, il resto dipende dagli altri, giusto? Ok. Quindi come vedete c'è una quota parte che dipende dagli altri, che non dipende da noi, che può essere variabile da un minimo di 35 a un massimo di 90%. Uno dei modi che è stato utilizzato soprattutto in ambito economico per identificare quanto come misura di felicità è la seguente domanda. Prova a pensare di aver perso il portafoglio di una sera. Con quale probabilità un tuo familiare, un tuo amico, uno sconosciuto, un poliziotto te lo riporta? Questo indicatore è, che è singolo, correrà con moltissimi indicatori legati alla felicità. E i predittori della felicità sono stranamente gli stessi predittori del benessere. Quindi se andiamo a vedere in letteratura quali sono i predittori della felicità, ieri abbiamo visto che cos'è un predittore, giusto? Si ricorda?
No.
Abbiamo visto come l'importanza della rete sociale predice il livello di burnout, giusto? Quindi il predittore è quella variabile che è associata ad un'altra variabile, tale per cui se noi conosciamo i livelli della variabile predittrice possiamo ipotizzare i livelli della variabile outcome, giusto? O sto parlando in una lingua a voi totalmente sconosciuta? Quindi se faccio un passo indietro è perché ci stiamo occupando di predittore di outcome, perché se la psicologia di comunità è una scienza predittiva, noi dobbiamo essere in grado di identificare quali sono quelle variabili che predicono lo sviluppo di un comportamento disfunzionale. Ci siamo? Parlo con voi, parlo con lei che mi ha detto che non si ricordava cos'era un predittore.
Sì, ma non sono scritto.
Ma ha capito?
Sì.
Ha capito anche l'importanza del predittore? Perché senza questo non siamo in grado di fare previsione, quindi non siamo in grado di fare un intervento preventivo. Quindi se noi andiamo a vedere quali sono i predittori della felicità, scopriamo che i predittori della felicità sono gli stessi predittori del benessere. E questi predittori sono inscindibili dalla rete sociale in cui siamo inseriti, dal contesto relazionale con gli altri, dal contesto fisico in cui siamo inseriti, pensate a vivere in un quartiere di un certo tipo o di un altro tipo, pensate a metterci un'ora e 45 per arrivare al lavoro o 5 minuti a piedi, pensate di avere dei servizi di fianco a casa vostra o dover prendere la macchina e fare 45 minuti per andare a fare la spesa. Quindi il benessere e la felicità dipendono non solo da condizioni interne, ma soprattutto da condizioni esterne. Allora, a tale proposito, la teorizzazione dell'ecosistema del benessere dice che il nostro benessere è costituito all'interno di sistemi, e ne vedrete da qua a lunedì prossimo una marea di teorizzazioni di questo tipo, che possono essere più o meno identificati con questa prima definizione, con fattori individuali, fattori contestuali prossimali o fattori contestuali distali detti anche strutturali. Questa terminologia qui è una terminologia intuitiva. Quando inizieremo a vedere i modelli lunedì della suddivisione dell'ecosistema, ci saranno informazioni più precise all'interno di queste scatole. Questa è più o meno la classificazione che vi ho chiesto di fare. Nella prima è dipende da me, sostanzialmente contestuali prossimali sono le relazioni che avete identificato con le persone più vicine a voi, più significative, la vostra famiglia, il partner, la partner, gli amici con cui cincischio oppure faccio delle cose che mi fanno stare bene. I fattori contestuali distali, strutturali, possono essere l'accesso alle risorse, a del cibo che sia non inquinato, che sia disponibile in quantità da permettermi una scelta in funzione dei miei bisogni, eccetera, eccetera. Vediamoli un attimino in maniera più specifica, quindi iniziamo a identificarli. Sono fattori legati alla nostra personalità e storia individuale. Quindi, nel termine personalità, state già facendo personalità?
No.
Non l'avete mai fatto? Cioè, non sapete che quando uno parla di personalità non avete un referente? Allora, facciamo così, parliamo di differenze interindividuali. Queste le conoscete perché abbiamo visto in psicologia sociale. La famosa variabilità, il fatto che io per esempio posso essere estroverso, lei può essere introverso, io posso essere una persona narcisistica, lei può essere una persona aperta, eccetera eccetera, ok? Costituzione di quei tratti che descrivono il nostro modo di interagire con gli altri e di pensare, e la storia individuale. Per esempio, uno dei fattori individuali che risulta essere estremamente rilevante in psicologia di comunità è la capacità di coping, a cui abbiamo fatto accenno ieri, cioè la capacità di gestione di situazioni che sono stressanti, cioè che attivano un sistema di risposta anche in maniera prolungata e anche sopra una soglia di gestione. Abbiamo visto ieri che possiamo avere un coping, diciamo, esterno, orientato verso l'esterno, o un coping interno, dove nel primo caso cerco di modificare la situazione, nel primo caso invece cerco di modificare la mia risposta emotiva. Ma nei fattori individuali rientra anche le capacità di problem solving. Avete già sentito parlare di questo termine, probabilmente in ambito cognitivo, mai sentito parlare in lezione. Quindi la capacità di risolvere un problema identificando una soluzione all'interno del contesto in cui un individuo si muove. In questo caso le situazioni di problem solving non sono necessariamente di tipo puramente cognitivo, possono essere anche situazioni di problem solving sociale. Mi sarà capitato di, per esempio, chiudere le chiavi all'interno della macchina e dover gestire una situazione trovandovi a dover sostenere un esame dopo 40 minuti. Faccio un esempio. Oppure c'è un lutto e devo gestire questa situazione all'interno della mia famiglia, all'interno della mia cerchia di amici, all'interno del contesto in cui mi sto muovendo. Ok? Quindi sono le situazioni che richiedono una capacità di elaborazione di una strategia di gestione di quello che ho di fronte, o di gestione di quello che ho di fronte, o di risoluzione di un problema. Chiaro? E si includono in questi fattori all'interno dei processi individuali, dei fattori individuali, scusate, i processi attribuzionali. Su questo spero di non dovermi ripetere. Kierkegaard, lei è un esperto e quindi può arrivare tranquillamente in ritardo. Ci dica.
Attribuzione? Attribuzione interna, attribuzione interna si lega alla causa, cioè la ragione di un successo, al sé. Mm-hmm. Attribuzione esterna si lega a causa del successo, a fattori
esterni. Ok, questa è la prima definizione che abbiamo dato, che ci ha fornito correttamente, cioè il sistema attribuzionale di tipo dicotomico è interno e esterno e si è legato al successo e all'insuccesso. Io attribuisco a me quello che è successo sostanzialmente, che può essere positivo o negativo, o a condizioni esterne, giusto? Avevamo visto l'anno scorso, quindi per voi due poche fa, uno studio in cui si dimostrava come la gestione del successo e insuccesso, lei fa sì con la testa e quindi si prepara come un candidato per parlarci di questo studio, prego.
Se mi ricordo bene, alla fine di questo studio.
Possiamo partire dall'inizio?
Dallo studio?
Sì, più o meno. Non abbiamo bisogno che identifichi le varie dipendenti e dipendenti.
Non mi ricordo più i risultati, ovvero che noi attribuivamo più spesso il fattore a noi stessi fattori positivi, quindi a fattori di successo, e a fattori esterni invece, soprattutto quelli di insuccesso.
Allora, in una situazione generalizzata, gli individui tendono ad attribuire a cause interne insuccesso e a cause esterne insuccesso. Il modello di attribuzione di Weimer dice che ci sono tre componenti importanti, non le ripasso, non ve le chiedo l'esame, ma è importante che voi capiate di che cosa stiamo parlando qua dentro. Per cui se l'insuccesso, io attribuisco a cause stabili, incontrollabili e ripetute, per esempio l'insuccesso lo attribuisco a me stabilmente, senza capacità di controllo e ripetutamente, mentre i successi li attribuisco a cause esterne, probabilmente avrò un livello di autostima più basso. Vi ricordate? E vi ricordate l'esperimento in cui mi ha dato un falso feedback? Sostanzialmente abbiamo visto che questo sistema di attribuzione causale, così come ve l'ho spiegato, il successo e il insuccesso, mantiene in maniera disfunzionale un'autostima bassa, ma è possibile, è passibile di correzione. Quindi se è un intervento individuale dove spiego, disinnesco questo meccanismo, posso in qualche modo riequilibrare un processo individuale e quindi agire su un fattore individuale. Nell'esperimento stesso c'era un intervento dove veniva dato un falso feedback, mi veniva detto è sbagliato, ma è sbagliato perché la situazione era difficile, non dipende da te, e quindi l'individuo correggeva il sistema attribuzionale. I fattori contestuali invece prossimali riguardano le persone con cui condividiamo la nostra quotidianità, la famiglia, gli amici, compagni di studio, il lavoro, partner, eccetera eccetera. E un elemento importante di questi fattori contestuali prossimali su cui batteremo molto è la qualità delle relazioni. In altre parole, su chi possiamo contare in caso di bisogno. Chi chiamo? Chi sento? A chi mi posso rivolgere? E questa è già una misura di quanti fattori protettivi un individuo può avere. Lo vedremo quando specifichiamo che cosa sono le reti sociali. Per esempio, una ricerca canadese che è citata nel testo dimostra che se un 10% in più della popolazione avesse qualcuno in più su cui contare, ci sarebbe un aumento significativo della soddisfazione nei confronti della vita, a fronte di un maggior incremento di stipendio. Ok? Quindi questo 10% in più è dovuto non tanto, le persone immaginano di essere più felici, non tanto quando ti viene detto, però immaginare di avere un incremento di stipendio, ma quando gli viene detto immagina di avere più gente su cui contare. I fattori, ci sono domande su questo? I fattori contestuali e strutturali sono fattori legati al sistema sociale in cui viviamo, per esempio accesso alle cure sanitarie, ai servizi presenti nei quartieri in cui viviamo, livello di discriminazione, di disuguaglianze. Qualcuno di voi ha visto il film Green Book?
Sì,
sì. Si alza la mano che vuole vedere quanti. Vi consiglio di vederlo vivamente. Per cui il livello di benessere, se pensate al film, è strettamente legato a livello a fattori contestuali e strutturali, ma anche a fattori individuali. Ricordate il protagonista italo-americano, immigrato. Non devo fare spoiling, quindi dovete andare a vedere. Ok. Allora, qui vi do, spero, vi inizio a dare degli esempi che non sono presenti sul testo, ma che, siccome sui fattori individuali e sui fattori relazionali, credo di avere la maggior parte del vostro consenso. Solitamente quando ho insegnato questa disciplina altrove, uno dei problemi era quello di immaginare la relazione tra fattori strutturali, contestuali e proprio benessere. Quindi quello che vi mostro sono dei dati che sono presenti in letteratura, e qui sotto avete il livello di disuguaglianza dei redditi all'interno di ciascun stato. Quindi questo è un indice grossolano, poi vediamo un indice più specifico che è l'indice Gini, e vedete plottati in ciascun paese. Per esempio l'Italia si situa qui. Okay. La Svezia si situa in maniera più bassa e il Giappone è più basso. Ovviamente queste schermate sono contesto dipendenti, dipende dal periodo storico in cui viene fotografata, eh? Okay. Ma ve ne mostrerò alcune. Chi c'era ieri? Sulle mani? Ce n'erano di più. Lei, di fianco, ieri c'era. Mi legge il grafico.
La disuguaglianza dei redditi, l'indice, non riesco a leggere l'indice.
Dei problemi sanitari e sociali.
Ok, sono dipendenti, cioè nel senso si influenzano a vicenda, e all'aumentare di uno.
Non l'abbiamo capito, adesso siamo diventiamo curiosi nell'intervallo di sopravvissuto. Che cos'è questa?
Una retta.
Esatto. Che si esprime? Y in funzione di x, giusto? Quindi il grafico ci dice la relazione tra l'indice dei problemi, la relazione, non influenza, tra l'indice dei problemi sociali e sanitari e la disuguaglianza dei redditi, in particolar modo esprime y in funzione del livello di x. Quindi esprime l'indice dei problemi sanitari e sociali in funzione della disuguaglianza dei redditi. Chiaro? Quindi Ignazio, legga il grafico.
Sto avvicinando il
tempo. Ovviamente.
Quindi l'indice dei problemi sanitari e sociali dipende dalla disuguaglianza dei redditi. Cioè, a un aumentare della disuguaglianza dei redditi troviamo un aumento dei problemi sanitari e sociali.
Quindi sussiste una relazione lineare, prima cosa che si vede, perché potrebbe esserci una relazione curvilineare, per esempio, che ci dice che all'aumentare della disuguaglianza dei redditi aumenta l'indice dei problemi sanitari e sociali in questi paesi. Guardiamo invece questa relazione. Si vede? Quindi scrivete quello che vedete, perché adesso vi chiamo, dato che ho spiegato precedentemente che cos'è. 5 minuti. Fa parte delle competenze 1 dello psicologo documentato, quello di saper leggere i dati, quindi per quello che ci stiamo. Chiamerò qualcuno là dietro. Questi sono dati pubblici, per cui chi vuole può andarsi a prendere. Se guarda sul report UNICEF fa riferimento alla condizione fisica dei bambini, malattie che questi hanno, la mortalità infantile, è un indice composto. C'è scritto migliore e peggiore, giusto? Peggiora quell'indice. Avete scritto? Chi ha scritto? C'è nessuno in grado di fare, solo tre persone sono in grado di fare quello che ho chiesto. Allora, dobbiamo esprimere qual è Y, quella verticale, qual è X, se non è Atene. Quindi devo esprimere Y in funzione di X, giusto? Quindi il grafico esprime y in funzione di x, sostituite y con quello che vedete su y e x quello che vedete su x. Fatelo. Primo punto. Secondo punto, la relazione è lineare o no? Sì. È crescente o decrescente? Chi ha detto crescente? Chi ha detto decrescente? È decrescente. Ok? Quindi vuol dire che all'aumentare della disuguaglianza dei redditi abbiamo un indicatore UNICEF del benessere peggiore, giusto? Se avessimo rovesciato l'indicatore, la retta andava in contrario, se ci fosse stato peggiore sotto e migliore sopra. Quindi il gioco è aumento da questa parte e quello che succede dall'altra parte. Vediamo un altro esempio. Allora, questo è un indicatore molto più preciso, si chiama Gini. È un indicatore che viene utilizzato in economia e c'è un economista che ha recentemente battuto molto su questo, si chiama Piketty, e ha scritto un testo molto provocativo che si chiama Il Capitale, riprendendo un vecchio capitale di qualcun altro. L'indicatore Gini è un indicatore che indica la concentrazione della ricchezza all'interno di alcuni gruppi rispetto ad altri in un determinato paese. Quindi non è importante che il Gini sia più alto, che ci sia una, cioè il Gini non ci dice che la Gran Bretagna e l'Irlanda hanno un diverso livello di ricchezza, ci dice quanto all'interno della Gran Bretagna e quanto all'interno dell'Inghilterra c'è sostanzialmente un indice di concentrazione differente della ricchezza. Più alto l'indicatore, più vuol dire che i soldi, le ricchezze sono concentrate, che quindi c'è più disuguaglianza sociale all'interno dello Stato. Quindi non c'è una comparazione tra gli Stati, ma l'analisi viene fatta all'interno, è chiaro? Quindi più alto l'indicatore Gini, più vuol dire che c'è una disuguaglianza. Non mi ricordo se c'è l'Italia, c'è, l'avete vista? Allora, qui dovete fare due cose, dovete ripetere quello che abbiamo visto in aula e che ho presentato per l'esercizio precedente, e qui sotto avete un indicatore di cui abbiamo parlato ieri. E quindi dovete commentarlo. Lo vedete? C'è scritto Income inequality and school bullying by 11 years old in 37 countries. E qui tra parentesi c'è una R uguale appunto 62. Ieri lei si è esercitato proprio nella lettura di questo indicatore. Quindi avete 5 minuti di tempo per descrivere il grafico e riportare che cosa vuol dire qual è il punto 62. Se riuscite a farlo, non metto nell'esame questa tipologia di informazioni. Se non riuscite a farlo, lo metto. E lo dovete fare da soli. Thank you. Persona di questo blocco, lei, all'albero. Sì.
C'è una correlazione lineare per cui all'aumentare dell'indice Gini aumenta il tasso di bullismo.
Quindi ho espresso il tasso di bullismo in funzione dell'indice Gini, giusto? E c'è una correlazione lineare tra i due, tale per cui aumentare del Gini aumenta il livello di bullismo. E quell'indicatore è uguale a 0.62, cosa vuol dire? Allora, non abbiamo l'indicatore di significatività perché dovrebbe esserci un P qua di fianco. Che indicatore è quello?
Sono associato.
Ci dà un indicatore di associazione. Se è positivo, che cosa vuol dire?
Che sono associate. Se è negativo.
Che sono associate.
Sì, ma con una relazione proporzionale, inversamente proporzionale.
Esatto, se è positivo aumenterà di A, aumenta B, se è negativo aumenterà di nuovo, si riduce l'altro. Quindi il segno ci dà la direzione, accelera o decelera. E il punto 62 cosa vuol dire?
Se l'associazione è forte o debole.
Ok.
Da 0 a 1.
Varia da 0 a 1, se 1 vuol dire che le due misure sono la stessa cosa, se 0 vuol dire che una è Atene e l'altra è Sparta. Se calcoliamo, questa è una cosa nuova, se calcolate il punto 62 al quadrato, lo moltiplicate per 100, vi dà la percentuale di varianza in comune. Quindi 36% hanno queste due misure in comune, che è tantissimo. Quindi un fenomeno che è prettamente contestuale, situazionale, nella rete sociale in cui il ragazzo o la ragazza è inserito o inserita, può avere delle determinanti strutturali. È chiaro che tra la determinante strutturale e l'output ci possono essere altri fattori che intercorrono. Per esempio, ai Gini più alti può essere che non ci sia un intervento sulla scuola o dei soldi a disposizione per la prevenzione, mentre invece prevenzione comportamenti di bullismo. Oppure gli insegnanti sono sottopagati all'interno di alcuni stati. Sto andando a caso, non sto facendo un'analisi su questo testo, però per dirvi che la relazione tra questo macro e quel comportamento outcome ovviamente all'interno passa per fattori invece di tipo più piccoli, situazionali, contestuali, fino ad arrivare all'individuale. Non possiamo negare però che un indice di disuguaglianza sociale è legato a un indice di aggressività ripetuta all'interno delle scuole tra i ragazzi di 11 anni. La definizione di bullismo è proprio un'aggressione che può essere verbale o fisica, ed è importante nella definizione che questa aggressione viene reiterata nel tempo. Okay? È continuata. Quindi, se dovessimo sintetizzare un po', è che la tipologia di fattori individuali contestuali legati al benessere non è universale e assoluta, lo dicevamo precedentemente, perché dipende esattamente dal contesto. Ovviamente questi sono dati che hanno anni diversi e li ho scelti apposta per questo, in modo tale che i paesi all'interno di questi indicatori sulla sede di X non fossero necessariamente posizionati sempre nello stesso posto. Quindi e se ci dobbiamo occupare di un determinato tipo di benessere, per esempio può essere chiesto di attuare un intervento che riduca l'obesità nelle scuole, quindi in quel caso il benessere è un benessere legato alla salute fisica ma non solo, la definizione di benessere è fortemente ancorata non solo al contesto storico in cui vi muovete, ma anche alla definizione che vi chiede la committenza. Per esempio, sul bullismo a noi è stato chiesto di occuparci nello specifico di bullismo omofobico. È chiaro che questo bullismo non esaurisce la definizione di bullismo, ma il benessere che veniva preso in considerazione è come prevenire questi atti all'interno delle scuole di Friuli Venezia Giulia. Quindi è fortemente contestuale, è fortemente legato anche alla committenza. Allora, io andrei in pausa in questo momento, poi voi decidete se volete approfondire o non approfondire la relazione tra disuguaglianza sociale e tutta una serie di outcome, oppure io vado avanti con la lezione, se ci avanza tempo approfondiamo guardando questo TED Talk, me lo dite quando rientriamo, ok? Chiederei di prendere posto. Allora, una collega mi ha chiesto se in questo grafico si tratta di aver subito bullismo o aver attuato bullismo. Allora, i due fenomeni lo vedrete quando ci sarà l'intervento del dottor Zotti, che tra l'altro è anche un insegnante oltre ad essere un dottorando. Il fenomeno di bullismo incrocia sia l'aggressione che la vittima. C'è una correlazione tra i due, anche se la correlazione non è altissima, ma il fenomeno è correlato perché chi è più bullizzato è anche più bullo e viceversa. In questo caso però, se leggete bene, c'è scritto bully others two or more times, quindi si tratta dell'aggressore, ed è importante che ci sia l'indicazione di frequenza in questa definizione, perché come abbiamo detto il bullismo non è soltanto un atto verbale o fisico perpetrato per offesa, denigrazione o esclusione sociale o aggressione fisica o aggressione a proprietà dell'altro individuo, ma è anche reiterato nel tempo, cioè c'è una componente di frequenza alta, e questo lo distingue in parte dalla discriminazione, perché la discriminazione può essere un atto singolo nei confronti di un individuo o di un gruppo, mentre il bullismo è reiterato nel tempo. E lo vedrete qui in Friuli Venezia Giulia, sia il bullismo che il cyberbullismo hanno una frequenza abbastanza alta all'interno delle scuole. Cioè il numero di persone bullizzate su base perché presunti o effettivamente persone LGBT è molto alta, il livello di cyberbullismo è estremamente alto invece all'interno proprio delle scuole del Friuli Venezia Giulia. Allora vi ho chiesto se possiamo vedere se il TED Talk lo vediamo alla fine, nel caso che ci rimanga tempo, o all'inizio, decidete voi. Quanti vogliono che vada avanti nel programma e poi se ci avanza tempo guardiamo questo TED Talk. Quanti invece lo vogliono vedere subito? Quindi vince l'altro. Quindi se ci avanza tempo lo vediamo. Quindi questi esempi che abbiamo visto, e all'interno del TED Talk si approfondisce la relazione tra disuguaglianze sociali e certe forme di benessere e di malessere, possiamo affinare la definizione di psicologia di comunità, focalizzandoci sul principio e l'obiettivo della disciplina e le modalità di perseguimento di tale obiettivo. Potremmo dire che la psicologia di comunità ha infatti come obiettivo capire quali caratteristiche ambientali influenzano i comportamenti degli individui, capire quali contesti modificare, quindi se abbiamo identificato quali sono le variabili contestuali, dove per contesto intendiamo tutto quello che ci siamo detti fino adesso, identificate queste relazioni, possiamo capire quali contesti modificare. Quindi nella prima frase troviamo la relazione tra predittori e outcome, Nella seconda, identificato la relazione, possiamo modificare quei contesti che ci permettono di prevenire l'insorgenza degli outcome al fine di promuovere il benessere. Solitamente l'outcome è sempre legato al benessere in psicologia di comunità, benessere che è declinato in funzione del contesto, come ci siamo detti precedentemente, in cui operiamo. A tale scopo questa disciplina si avvale di una metafora ecologica. Qualcuno di voi sa definirmi che cos'è una metafora? Prego.
Credo si tratta di metafora quando viene creato un legame associativo tra un concetto e un altro.
Esatto, c'è un legame associativo tra un concetto astratto e un referente concreto. Avere il cuore pesante. Referente astratto, essere tristi. Referente concreto, pesante, cuore. La metafora è anche un modo per rappresentare una situazione, uno stato mentale, una condizione esistenziale. In questo caso è una metafora perché interpreta tutto quello che vedete sopra attraverso questa definizione che è ecologica o ecologia. Infatti, ed è questa un'affermazione che dovrete ricordare, la metafora ecologica è proprio integrante della definizione stessa, perché la psicologia di comunità analizza le relazioni reciproche tra gli individui e i sistemi sociali con cui gli individui interagiscono. Quindi è un'interazione tra individuo e ambiente. Infatti il termine ecologia deriva dal greco oikos, che... Qualcuno ha qualcosa da dire? Che potrebbe essere tradotto con luogo di vita, casa, abitazione. Quindi è un discorso, è un ragionamento su oikos. E questo oikos costituisce il filtro attraverso cui i fenomeni vengono definiti e analizzati all'interno della psicologia di comunità. Quindi non c'è una psicologia di comunità, almeno così come viene concettualizzata all'interno di questo corso, che prescinde dallo studio del luogo di vita in senso metaforico, quindi che può essere rappresentato da differenti referenti concreti. È chiaro? Questo che cosa implica? Uno, se il comportamento individuale è connesso all'ambiente in cui tale individuo è inserito, allora per promuovere il benessere individuale bisogna modificare l'ambiente. Ambiente, che è l'oikos, in senso generale. Potrebbe essere la rete sociale, potrebbe essere la famiglia, potrebbe essere l'intervento sulla famiglia, potrebbe essere l'intervento all'interno delle scuole, potrebbe essere l'intervento a livello strutturale, eccetera, eccetera. Quindi non riduciamolo a un significato specifico, perché prende significato nell'azione e nella ricerca che nutre l'azione che dobbiamo portare avanti. Quindi per fare ciò bisogna sapere quali caratteristiche ambientali promuovono o prevengono il benessere e in che misura ambiente e benessere sono associati. Da qui deriva tutto l'atto conoscitivo, che non si esaurisce nella ricerca, ma che è una ricercazione che può avere differenti e molteplici strumenti. Li vedremo: focus group, reti sociali, empowerment, gruppi d'autoaiuto, interventi individuali, eccetera eccetera. Importante è che prima di intervenire bisogna studiare il contesto, fotografare le caratteristiche di partenza, cercando di stabilire quali sono le caratteristiche da modificare e quali sono le risorse da attivare. Questo implica che non è sufficiente che io so che il bullismo è legato a una determinata variabile contestuale, per esempio le reazioni degli insegnanti, ma devo anche sapere quali sono le risorse che in quel contesto posso attivare. Quindi posso intervenire sugli insegnanti? È una risorsa che posso attivare? Posso coinvolgerli all'interno di questo progetto di intervento? Quindi non solo studio il contesto e la relazione che questo ha con i comportamenti individuali, non solo identifico quali sono i predittori da modificare, ma analizzo all'interno di quella comunità quali sono le risorse che posso attivare. La quarta implicazione è che modifiche contestuali basate sui punti 1-4, che è quelli che ho letto precedentemente, investono gli individui presenti nel contesto e gli individui che entreranno in futuro in quell'ambiente. Questo è un assunto importantissimo, perché gli interventi di comunità devono agire nel più che nunca, ma fornire agli individui quelle conoscenze, quella cassetta degli attrezzi, che finito l'intervento può essere utilizzato e influenzare individui che non erano presenti precedentemente nel contesto di intervento. Se per esempio noi trasferiamo a degli insegnanti la definizione di bullismo, come dire, insegniamo e impariamo insieme a loro a identificare le forme di bullismo e le modalità di intervento, per esempio di non legittimazione del bullo e di protezione della vittima, alla fine dell'intervento questi insegnanti avranno queste informazioni, queste competenze che potranno trasferire anche l'anno successivo a studenti nuovi. Ok? Quindi non riguarda soltanto gli individui presenti nel contesto, ma devono essere interventi che sono in grado di dare empowerment anche per gli individui, gli utenti, i clienti, le persone che entreranno in quel contesto successivamente. È chiaro? Il modello ecologico quindi trasforma il puro atto conoscitivo in ricerca-azione, perché traduce i risultati della ricerca in azioni che permettono di promuovere il benessere delle persone. È questa la finalità della ricerca. In psicologia di comunità è inutile attivare un processo conoscitivo che non sia in grado di dare informazioni applicative. Mentre in psicologia sociale, se vi ricordavate, noi studiavamo il funzionamento cognitivo, quello era l'obiettivo. L'obiettivo qui cambia quindi l'oggetto di studio e cambiano anche le metodiche utilizzate. Quindi, riassumendo, la metafora ecologica riguarda il fatto di cercare di comprendere i problemi e gli eventi facendo attenzione all'interazione tra ambiente e persone. Considera i fenomeni attraverso diversi livelli di analisi. Ricordatevi quanto avete fatto all'inizio, quando vi ho chiesto di identificare quanto dipende da voi il vostro benessere, quanto dipende dagli altri. Questa è la metafora ecologica, ci sono diversi livelli, e cerca di pensare ad azioni legate a diversi livelli contestuali e alle condizioni di vita. Quindi comprendo i diversi livelli, attivo interventi a diversi livelli. Quindi se riguardate la torta e gli spicchi, scusate, ma se vi riguardate diversi spicchi, questi spicchi costituiscono i diversi livelli che voi avete preso assieme comprendere e su cui è possibile instaurare un'azione. Infatti l'esercizio che non vi ho fatto fare, ma che avrei potuto farvi fare, è: cercate per ogni spicchio quali sono le cose che voi potreste mettere in atto o attivare per modificare queste situazioni. Vi faccio un esempio. Supponiamo che la committenza ci chieda di voler promuovere l'attività fisica. Ci dobbiamo chiedere quali caratteristiche individuali e contestuali influenzano l'attività fisica. Ve lo chiedo. Quindi cercate di immaginare quali sono le caratteristiche individuali e contestuali che possono influenzare l'attività fisica nel gruppo target del vostro intervento. Scrivetelo. E questo potrebbe rientrare in un programma di benessere, di riduzione dell'obesità o di malattie cardiovascolari o di malattie collegate al non movimento. Prego.
Scusi, ma nella popolazione in generale? O...
Voi avete un target, quindi definite qual è il target. Potrebbero essere degli studenti delle scuole superiori. Esattamente. E quindi provate a immaginare quali sono le caratteristiche individuali e contestuali che influenzano la frequenza o il ricorso all'attività fisica.